What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bond. James Bond.
Eccoci qua, ciao a tutti, puntata dell'orrore, quindi abbiamo invitato Adriano Monti Buzzetti sia per la sua persona orrorifica, sia per la sua immensa cultura, mi sembra dire troppo, però comunque scrittore, saggista, giornalista del TG2, dove sta trattando la cultura con aspetti appunto strizzatine d'occhio sia non solo a Lovecraft, ma anche tutta una serie di fumetti, opere, graphic novel, testi, eccetera, eccetera, che insomma mancavano da troppo tempo. Adriano, grazie mille di essere qui con noi a parlare del Lovecraft scienziato.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
E a 130 anni dalla nascita, morto secondo me non è morto, salutiamo prima di cominciare tutti quelli che sono già connessi, Curino Mahoroba, Verusca, Alessandro, Francesco, Tiererde, Jack O'Lantern e Corrado P. Grazie di essere qui con noi questa serata. Appunto, l'idea è di parlare del Lovecraft scienziato, comunque della relatività di Lovecraft, del rapporto che c'era tra le teorie scientifiche, soprattutto la relatività generale di Einstein, e come lui l'avesse colto, correttamente peraltro, e inserito nell'orrore cosmico dei suoi racconti.
Certo.
Ci abbiamo un po' di ritardo, quindi abbiate pazienza con noi. Direi che possiamo cominciare con Lovecraft. Tu, ovviamente, Adriano, hai scritto molte sì. opere che andremo a discutere più avanti nel corso della puntata. Per cominciare, però, vorrei vorrei citare questa, anche se tu so che non lo vuoi, che però è Il bestiario di Lovecraft. Ormai è un'opera un po' vecchia, ma è la cosa migliore che tu abbia scritto, perché non l'hai scritta ma l'hai dipinta.
Infatti l'ho disegnata, no?
esatto.
Sei crudele con me.
lo so che ti piace quando ti tratto male.
Esatto. Anche vabbè, ci conosciamo da 30 anni, quindi direi che ce la possiamo permettere.
E appunto questo bestiario recuperatelo perché è una trattazione orrorifica delle varie opere di Lovecraft e appunto tutte le entità che compaiono nei vari racconti. Però appunto poi tu hai scritto anche vari racconti su Lovecraft e così via, nel senso adesso
sì,
vediamo
sì, un po' sì, se varie antologie, un po' di saggi, collaboro insomma con studi lovecraftiani, con un po' di riviste a tema, sono in contatto anche con Yoshi, insomma, che è il maggior studioso ovviamente a livello mondiale del solitario di Providence, quindi insomma cerco di mantenermi attivo su questo fronte, insomma, senza ovviamente pretese, ma le hai già smontate tu le pretese nella
sì, ma qui siamo tutti molto poco formali, esatto. Ecco, queste sono le tue copertine sugli studi lovecraftiani, appunto tu hai citato
Queste non sono le mie copertine, queste sono studi, sono tre numeri.
Sono solo gli studi, ah.
Sì. No, è per far vedere la rivista, insomma, la rivista è questa, è di Pietro Guarriello, che è un altro grande amico, espertissimo e grande sapiente di temi lovecraftiani e un po' della letteratura weird in genere, insomma, è persona insomma, di cui mi onoro di avere la stima, che ovviamente è reciproca, e niente, insomma, collaboro su questa rivista, è una delle cose che faccio.
Hai fatto anche vari racconti incentrati sul punto sullo scrittore di Providence, qui cito l'antologia sotto il segno di HPL.
Questa è un'antologia interessante perché praticamente tutti i racconti vedono come protagonista un'antologia curata da Gianfranco De Turris, che è amico e mentore, insomma, è maestro del sottoscritto, insomma, nonché editor e tante altre cose, insomma, importanti. E questa è un'antologia che ha come caratteristica divertente quella di avere proprio Lovecraft come personaggio, come persona al centro, come protagonista di una serie di racconti, tra cui c'è anche quello uno mio, ambientato, cioè che prende le mosse da una situazione realmente avvenuta, cioè il tentativo del giovane Lovecraft per dare un senso alla sua esistenza, uscire dalla depressione, dalle frustrazioni che lo attanagliavano, di partire, di arruolarsi militare. E poi, insomma, nella realtà questo tentativo verrà frustrato dall'onnipresente madre, da Sarah Phillips, che lo riporterà, cioè metterà in campo i suoi buoni uffici per evitargli la naia. Io faccio invece, ipotizzo che lui, certamente non mandato a combattere, ma che sia stato arruolato nella guardia civile, nella milizia civile del Rhode Island, e da lì poi una serie di spenditi.
Salutiamo anche Wira Kutras, Giulio Giarre e Angelo Fascella, che si sono collegati. Ecco, appunto, sono 130 anni dalla nascita. È uno scrittore però molto sfortunato, sia psicologicamente sia perché poi il successo lo arrise molto dopo la sua morte, peraltro molto prematura, un po' come tutti quelli dell'epoca, anche Howard ancora peggio, che si è suicidato, poveraccio.
No, e tra l'altro, insomma, essendo i due anche degli ottimi amici, era stato un ulteriore motivo di sofferenza e di frustrazione per Howard il fatto di aver perso questo amico di penna, ma insomma sappiamo che sulla corrispondenza epistolare Lovecraft ci puntava tantissimo anche della sua emotività, insomma della sua attività di relazione umana, quindi non dire semplicemente un corrispondente secondo me non esaurisce anche il portato, chiamiamolo così, emotivo, sentimentale di quello che poi Lovecraft esprimeva attraverso le sue lettere. Sappiamo che insomma il corpus complessivo della sua corrispondenza viaggia intorno, in parte ovviamente purtroppo perduta, ma viaggia intorno alle 100.000 lettere, quindi insomma un scrittore di lettere compulsivo, molte sono dei capolavori anche di erudizione, di eleganza stilistica, quindi insomma era uno che attraverso le lettere esprimeva molto, insomma. La morte di Howard lo colpì probabilmente più di quanto lui stesso abbia espresso a parole.
Howard è tra l'altro creatore, scrittore, anche lui grandissimo scrittore fantasy, creatore di Conan, tanto per dirne uno facile, quindi insomma un altro mostro purtroppo a cui il successo arrise molto molto più tardi, insomma, anche come Lovecraft, fu Derleth soprattutto nel bene e nel male che in qualche maniera portò avanti la sua opera di divulgazione, però lo tenne anche un po' ghettizzato, lo scrive anche Yoshi stesso, cioè effettivamente l'opera postuma di recupero e di portare al mainstream, ma lo vedremo più avanti, appunto nei film, videogiochi e così via, arrivò molto molto più tardi, perché il weird veniva considerato
era letteratura popolare, letteratura pulp viene da polpa, proprio perché persino la stessa carta su cui erano realizzate queste riviste era di scarsa qualità, era deperibile, la polpa, insomma, cioè non era una carta di fatta per resistere all'usura del tempo, quindi era tutto un contesto che, no, la United Amateur Press Association, quindi comunque l'idea che questi fossero scrittori in qualche modo dilettanti o dilettanteschi, quindi già c'era un sistema di cose, un sistema di etichette, di definizioni che concorreva a far sì che questo tipo di letteratura venisse vista come letteratura minore, come letteratura di genere, appunto, e quindi non alcune spanne al di sotto della letteratura con L maiuscola.
E quindi anche Lovecraft, tra l'altro, che però scrive, insomma, la scrittura di Lovecraft, soprattutto in lingua originale, non è che sia proprio scorrevole, però lui ha una prosa molto elaborata, con vari termini desueti anche per l'epoca stessa, insomma, a ritrovarlo adesso e leggerlo in lingua originale è sempre un piacere, perché... però chiaro che lui stesso era estremamente critico delle sue opere, appunto più volte pensava di lasciar perdere, non fu ovvio.
No, c'è quel famoso saggio che lui scrisse, Notes on a Non-Entity, cioè lui era estremamente, sì, era, come dire, estremamente modesto, estremamente... contenuto riguardo alla percezione, all'autopercezione di sé come scrittore e come uomo di lettere, nonostante poi, insomma, noi una parte del suo fascino è proprio, io penso, sia legata anche all'uso di questo vocabolario, di questo inglese arcaico desueto, di questo però estremamente vasto, questo vocabolario assolutamente estensivo. Era un passatista, e lo sappiamo, era uno che ammirava l'inglese della Bibbia di Re Giorgio, quindi insomma un inglese proto settecentesco, un inglese assolutamente lontano dall'inglese dei commessi viaggiatori, dall'inglese che, insomma, quello poi binario, estremamente, estremamente veloce e basico, che poi si affermerà come lingua manageriale, come lingua, cioè, il percorso, insomma, che l'inglese ha fatto negli ultimi 70 anni avrebbe sicuramente frustrato ancora di più. Insomma, lui era devoto di una lingua cesellata, corredata di arcaismi, corredata di vocaboli desueti, e questo è anche parte, insomma, della malia della sua prosa. Ecco.
Nel frattempo salutiamo anche Catalina e Marco Taddia, che si sono collegati. Sì, Lovecraft tra l'altro era un uomo di tutte, ma noi affronteremo soprattutto l'aspetto dello scienziato, della sua personalità, certo. Era un uomo di enorme cultura, di enormi conoscenze, e che appunto, come vedremo, fece subito proprie la teoria della relatività, prima speciale e poi soprattutto generale, di Einstein, e lo rese forse uno dei temi portanti, ma comunque uno dei temi di supporto diciamo, per descrivere, per dare spessore a quelle che poi molte delle sue opere sono di fantascienza o proto-fantascienza, nel senso che tutto l'orrore cosmico a cui lui si riferisce è un orrore che viene dalle stelle, non è un orrore del super, o comunque non è solo orrore del soprannaturale, ma è più un orrore di entità più antiche della Terra e più antiche certamente dell'uomo, quindi una figura estremamente complessa.
Certamente io penso che abbia ragione Ullebeck quando dice che in Lovecraft c'è qualcosa di non esattamente letterario. È una definizione, secondo me, abbastanza suggestiva, perché dà anche conto della complessità fenomenologica del caso Lovecraft, e anche del fatto che abbia sia andato molto oltre la dimensione letteraria, no? Lo citavi tu all'inizio, è diventato un fenomeno di cultura popolare dalle diramazioni inimmaginabili, i giochi, i gadget. È diventato anche un cartone animato, l'hanno citato i Simpson, cioè, è diventato persino una cosa lontanissima dalle sue corde, cioè qualcosa di umoristico, ci hanno fatto di tutto. E questo credo che sia anche, e qui poi andremo diciamo nella direzione che tu hai scelto di percorrere in questa sera, cioè è anche in parte un contributo anche un merito della scienza, o meglio dell'utilizzo sistematico, calcolato, ricercato di termini e di concetti scientifici. Lui, cito ancora Ulrich, lui non si accontenta delle scienze umane come viatico del suo mestiere di scrittore. Lui affronta le scienze hard, le scienze dure, le scienze teoriche, la fisica, la matematica, quindi quelle che sembrano le più lontane, le più distanti dalla prosa e dalla letteratura. Ci sono tantissime, poi insomma magari le scorreremo a volo d'uccello, ma penso soprattutto agli ultimi racconti. Hanno proprio uno stile quasi da rapporto scientifico, cioè l'idea che l'orrore, proprio nel momento stesso in cui l'orrore viene definito indicibile, inconoscibile, e tutti gli altri aggettivi tipicamente lovecraftiani per indicare qualcosa che non si può esprimere a parole, però è corredato da tutta una cornice di indicazioni scientifiche, e proprio perché, cioè, non impressionistiche, non molto analitiche, ecco, nello stesso momento in cui si dice inconoscibile, però io ti do tutti gli strumenti dell'analisi a mia disposizione come scrittore e anche, ne parleremo, come scienziato wannabe, forse anche qualcosa di più, per permettere di vedere l'orrore in maniera cristallina, come attraverso una lente di ingrandimento. Marco, ci sei?
Eccoci qua, ci eravamo persi tutti. Mi sentite? Mi sono perso Adriano nel frattempo. Va bene, ma sono i problemi della diretta. Allora, nell'attesa che torni Adriano per affrontare, intanto scrivetemi se mi sentite, intanto io faccio finta di parlare da solo, che faccio comunque faccio sempre. Nell'attesa che torni Adriano, affrontiamo appunto la generalizzazione, la popolarizzazione delle opere di Lovecraft. C'è da dire che c'è stato. Eccoci, siamo tornati. Scusate, appunto, Alverusca dice: secondo me l'arabo pazzo non vuole che facciamo questa puntata. Effettivamente è un po' complessa. C'è Giugiu Giallo che ha una domanda per Adriano sul tema della scienza in Dunwich Horror: usano appunto uno di questi meccanismi scientifici per eliminare l'entità, mentre nei racconti successivi questa possibilità, quella di usare la scienza, magari viene usata un po' meno in quelli successivi.
Diciamo rimane sempre un po' sparsa a macchia di leopardo nei racconti di Lovecraft. Ad esempio mi viene in mente la casa sfuggita, dove c'è praticamente l'avversario è un vampiro ovviamente non convenzionale, non, un vampiro in perfetto stile Lovecraft, certamente non di quelli che si possono combattere con l'uso di paletti di frassino e crocifissi, che per individuare ed eliminare il quale il protagonista usa il tubo di Crux, piuttosto che, appunto, citavamo insomma, le montagne della follia, dove praticamente l'unico vero e proprio romanzo vero e proprio, insomma, la cosa che si può il racconto talmente lungo da assimilare a un romanzo, che abbonda di tantissime di indicazioni di strumentazioni scientifiche e quant'altro, e poi arriviamo a Sogni nella casa stregata, che è un racconto del, insomma, uno degli ultimi, lui muore nel 37, Sogni nella casa stregata mi sembra sia del 33, dove proprio lì, immagino, lo citerai anche tu, insomma, ci sono riferimenti alla geometria non euclidea sparsi a piene mani, ci sono viene citato esplicitamente Einstein, ci sono tutta una serie di idee legate al fatto che si possa superare la terza dimensione e entrare, diciamo, in un concetto che si può assimilare a quello dell'iperspazio per viaggiare attraverso, appunto, lo spazio e il tempo. Quindi ci sono sempre degli ammiccamenti scientifici più o meno palesi in diversi racconti di Lovecraft. Soprattutto a me quello che sembra interessante è che man mano che si va avanti nel tempo lo stile di Lovecraft diventa più quasi da rapporto scientifico, diventa molto dettagliato, estremamente minuzioso nel descrivere, diciamo, appunto, di dare di ammantare, insomma, l'orrore di una connotazione scientifica. Cioè, ecco, penso ancora ovviamente al richiamo di Cthulhu, dove c'è uno dei marinai, nel racconto di Johansen, il marinaio norvegese, che poi, insomma, il cui racconto è il momento in cui nel racconto si raggiunge proprio il climax dell'orrore, dove appunto uno dei marinai sbarcati su questi di questo natante Emma, che ha la sfortuna di approdare sull'isola del grande Cthulhu, sur Lir, l'isola momentaneamente riemersa del grande Cthulhu, che viene praticamente sparisce agguantato da un muro che non doveva essere dove si trovava.
La concavità, dove c'era la convessità.
Sì, ecco, una situazione in cui praticamente c'erano dei costrutti, degli artefatti che erano angoli acuti che si comportavano come fossero ottusi. Insomma, c'era l'idea, si viaggia sempre più verso l'idea, appunto, della quarta dimensione, di geometrie che superano, insomma, i concetti euclidei. Quindi, secondo me, è quel colpo. Lui usa, la cosa interessantissima è che lui usa la scienza come un colpo d'ala per dare una dimensione, una dimensione ulteriore al racconto. È uno che ha fatto esplodere il racconto gotico tradizionale anche grazie al bisturi della scienza, l'ha fatto a fettine, l'ha tagliuzzato grazie al bisturi della scienza.
Eh sì, perché sia nella modalità con cui di solito questi sono resoconti, quasi spesso dei diari o comunque dei manoscritti trovati, oppure nel racconto del manoscritto ritrovato, il resoconto è scientifico, come dici tu. Le montagne della follia in Antartide è praticamente il resoconto di una spedizione, appunto, in Antartide.
Esatto.
Il richiamo di Cthulhu, di cui vediamo, questa è la locandina di un film del 2012 in bianco e nero molto bello. Di solito Lovecraft è stato trattato male dalla filmografia, ma questo ve lo consiglio assolutamente. E appunto il secondo aspetto è il rapporto tra la scienza, o comunque tra l'uomo positivista, che si trova di fronte a qualcosa di inspiegabile, o peggio ancora, qualcosa che gli apre una serie di viste sconosciute e lo rimette non al centro dell'universo, in un universo tolemaico, ma talmente alla periferia e talmente in basso nella scala evolutiva da poi da farli impazzire, perché appunto molti di questi poi impazziscono. Lo stesso gioco di ruolo che citavamo prima, quando cascava tutto,
la sanità che tu perdi, cioè.
Devi fare il tiro sanità, se no impazzisce. Infatti anche Giugiarlo dice che il film muto di Call of Cthulhu, questo qui, era stupendo. Torniamo, prima di approfondire Lovecraft scienziato, c'è questa domanda di Kunino Mahoroba che dice: domanda forse banale, ma perché in quel periodo questo tipo di storie andavano di moda? Cioè, non solo Lovecraft, ma anche Poe. Come dall'inizio del Novecento non doveva esserci una visione, e io aggiungo appunto, di questo rapporto tra l'uomo e l'universo, perché poi lì sta cambiando il rapporto.
Sì, ma diciamo che io penso che un po' come lo stesso racconto gotico nell'Ottocento nasce come reazione alla rivoluzione industriale, quindi ha un approccio di tipo iperrazionalista, meccanicista, che schiacciava l'uomo, lo riconduceva alla sua natura bruta di ingranaggio in un sistema, diciamo, spersonalizzante. Così nel primo Novecento, che si apriva poi insomma con delle sì, ovviamente con delle speranze, ma insomma si riscopriva un po' la voglia del meraviglioso, che aveva anche delle connotazioni del macabre, orride. Pensiamo insomma a tutto il mondo dei decadenti, pensiamo da noi alla scapigliatura, a Tarchetti. Cioè c'è una voglia di guardare il meraviglioso e quindi di non fermarsi al positivismo, anche attraverso, secondo me, gli aspetti appunto della paura, del macabro, dell'inconoscibile, ma non solo negli aspetti così fiabeschi e fatati, ma anche negli aspetti più oscuri, e questo è Poe. Il cosmicismo di Lovecraft aggiunge un ingrediente eccezionale, che è appunto quello di un nichilismo, di un pessimismo legato alla percezione della pochezza e dell'insignificanza dell'essere umano di fronte a delle dinamiche cosmiche, universali, che sono del tutto indifferenti al destino dell'uomo. In questo poi lo psicanalista, cioè chi ha comunque attentato degli approcci anche di natura simbolica, diciamo, all'opera di Lovecraft, ci vede tantissime cose. Sicuramente il Novecento è un'epoca in cui progressivamente arriverà la grande guerra, che Lovecraft ovviamente vive, non arriverà a vedere la seconda, ma insomma inizia a vedere i prodromi, la nuvolaglia, diciamo, di politica internazionale che prelude alla seconda guerra mondiale. Quindi degli scenari in cui, ancora una volta, sul piano meramente geopolitico e terrestre, l'uomo perde centralità. E questo davanti a lui prendono consistenza e altezza titanica una serie di monoliti, che sono appunto quelli della macroeconomia, del capitale, della guerra meccanizzata, la stessa che aveva disgustato e inorridito Tolkien, no? Che a differenza di Lovecraft, che appunto a combattere non ci andò mai, lui c'era andato ed era rimasto sconvolto dal vedere questi enormi tritacarne che erano diventate le guerre su scala mondiale, dove il valore del singolo veniva completamente annichilito da una mitragliatrice, o appunto o le fabbriche dove la capacità, così, l'estro artigiano veniva distrutto dalla ripetitività di elementi di un'attività sempre uguale a se stessa. Pensiamo a tempi moderni di Chaplin. Tutto questo senso di spersonalizzazione, di perdita dell'identità, di perdita della centralità, Lovecraft lo vive, insomma, e in fondo la scienza, così come l'arte, perché lui è una felice contraddizione, lui è uno che ammira tantissimo la scienza, ma è anche uno che ammira tantissimo la bellezza, ammira tantissimo il senso del meraviglioso, è un amante di Lord Anthony, quindi delle fiabe, è uno educato a leggere Le Mille e Una Notte dal nonno Whipple, quindi è uno che sovrappone due dimensioni, ma le utilizza entrambe, la scienza e l'immaginazione, il sogno, come uno scudo contro che cosa? Contro il nulla che avanza. E il nulla che avanza per lui può essere il nero vuoto tra le stelle dove riposano i grandi antichi, ma può essere anche un'arteria popolosa di New York dove una massa spersonalizzata, senza un passato, senza un'identità, eccetera, si urta, si sgomita, eccetera. Quindi una folla indistinta in cui l'uomo, Lovecraft, è solo, drammaticamente, irrimediabilmente solo.
C'è da dire che, appunto, anche dal punto di vista scientifico, il passaggio tra fine 800 e 900, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista matematico, ha dato tre grossi colpi al meccanicismo ottocentesco. Cioè, si pensava la fine della scienza nell'Ottocento, cioè io meccanico e conosco tutto, si tratta solo di fare i conti, ma insomma alla fine il gas sono palline che si urtano e così via, e la matematica è la più alta espressione della conoscenza umana. Da un lato viene Gödel, che con l'indecidibilità ci dice no, guardate che non è così, ci sono cose che non si possono provare né esatte né sbagliate, l'avevamo citato nella puntata scorsa sui viaggi nel tempo, perché poi Gödel si dilettava anche così a trovare soluzione all'equazione di Einstein, che era l'altra grande botta su scala cosmica, ossia spazio e tempo sono relativi. E però soprattutto per chi si occupava di scienza, il vero sconvolgimento, che però non si ritrova in Lovecraft, è quello della meccanica quantistica, cioè ha un meccanicismo, ha una predizione positivista di tutti gli stati futuri, partendo da una conoscenza anche ideale ma possibile dello stato iniziale, si sostituisce la probabilità della meccanica quantistica e l'indecidibilità e l'impossibilità di fare un certo tipo di misure. È curioso che Lovecraft, è vero che un po' dipende anche dagli anni, perché appunto il richiamo di Cthulhu è del 26, Le Montagne della Follia, tu appunto lo citavi, è del 31, e si vede proprio nelle lettere Yoshi, che tu hai citato, il suo biografo, annota il passaggio della successiva comprensione della relatività generale di Einstein, e poi di come Lovecraft la faccia sua una volta che arriva la prova. Cioè prima, da buon scienziato, dice boh, sì, vediamo questa cosa qui, vediamo se è vera, eccetera eccetera, arriva la prova della relatività generale nel 19, ossia quando si vede questa famosa, con l'eclisse solare si vede la stella che in una geometria piatta non si dovrebbe vedere ma viene vista dalla curvatura dello spazio-tempo, e quindi lui capisce che quindi tutto l'universo appunto è uno spazio ricurvo complesso. Però cita solo, forse una volta sola, le teorie atomiche, appunto Heisenberg, tutta la meccanica quantistica, perché forse arriva più tardi, non riesce a farla propria.
Lui nel 33, appunto, in questo racconto che citavo prima, cioè sogni nella Dreams in the Witch House, sogni nella casa stregata, lui cita così ovviamente a volo d'uccello, ma il protagonista Walter Gilman, che è uno studente di matematica, per contestualizzare diciamo il tipo di studi che fa il protagonista, cita Einstein, Planck, Heisenberg, Riemann, quindi insomma in qualche modo dimostra di avere una conoscenza, almeno una, come dire, una working knowledge, una conoscenza. Poi Lovecraft era uno che si documentava molto, come sappiamo, anche in tutte le direzioni, anche quando doveva parlare di conoscenze esoteriche. Ci sono lettere scritte al suo grandissimo amico e coautore dei miti di Cthulhu, non dimentichiamo, Clark Ashton Smith, dove lui gli chiede proprio, dice, io confesso, alcune cose le ho prese dall'Enciclopedia Britannica, alla voce streghe, magie, eccetera, ma se tu mi dai altri libri io me li studio. Cioè, era una persona che, essendo aiutato anche da, probabilmente Lovecraft aveva una memoria eidetica, esattamente come è probabile, possibile per Lovecraft, è certo e acclarato per Clark Ashton Smith, forse anche per questo si prendevano molto i due. Lovecraft divorava pile di libri, divorato come un tarlo della conoscenza tutta la biblioteca del nonno Whipple, che è assolutamente eclettica ed eterogenea, anche in questo modo, cioè comunque si documentava, e quindi questa cosa si ritrova anche nella parte scientifica, cioè comunque mostra in qualche modo, se non, sicuramente, come tu dicevi, una conoscenza di massima della teoria della relatività ce l'aveva, forse la fisica quantistica lui a livello di citazione c'è, non so quanto profonda, però sicuramente la teoria della relatività sì, anche perché quella della teoria della relatività ristretta è del 1905 o roba del genere,
esatto,
no?
Sì.
Quindi lui aveva, insomma, essendo comunque una persona molto attenta all'attualità, soprattutto scientifica, insomma, era una persona che attenta anche agli aspetti politici, eccetera, ma soprattutto a quelli della scienza e della letteratura, sicuramente aveva avuto il modo di farle proprie nella sua speciale maniera, insomma.
Ecco, infatti, a parte Giugiaro dice che appunto il tema del finale positivo non c'è mai in Lovecraft, in generale sì, quando ti incontri o scontri con Gregor Luanza è rarissimo che finisca, non dico bene, ma non finisca male. E però effettivamente lui ha colto questa estremizzazione del concetto che non solo non siamo al centro dell'universo, ma siamo lontani da un centro che poi non c'è, e comunque la nostra importanza è assolutamente trascurabile rispetto agli eventi cosmici, e in qualche maniera l'assoluta relatività, anche la distorsione che c'è dello spazio-tempo, che in realtà la matematica è complicata, però si tratta, certo c'è gente che ci sta impazzita a fare i conti, perché appunto Einstein stesso disse non ci sarà modo di trovare soluzione alle equazioni di campo, in realtà poi gliele trovarono e appunto sono anche alla base della cosmologia, perché poi c'è da dire che tutto il dibattito sulle implicazioni della relatività generale di Einstein, sul Big Bang e appunto la cosmologia così come assodata, venne dopo e richiese decine di anni. Tra l'altro Einstein stesso mise questa famosa costante cosmologica perché non voleva un universo che avesse un inizio con un Big Bang, cosa che in realtà fu introdotta da un sacerdote, da Lemaître, che non è che lo mise per motivi religiosi, ma lo mise semplicemente perché veniva dalla soluzione dell'equazione di Einstein. Questa è l'equazione generale, ma lasciando perdere i dettagli, essenzialmente dice che lo spazio-tempo, cioè la curvatura dello spazio-tempo, dipende dalla massa o dall'energia che ci metti, e quindi non c'è più lo spazio piatto euclideo, non c'è più un tempo assoluto, il tempo relativo, il rapporto tra spazio e tempo dipende sia dalla velocità a cui tu ti stai muovendo rispetto all'oggetto che stai osservando, sia dal campo gravitazionale in cui tu ti trovi, che appunto deve essere trattato propriamente. Però adesso è tutto sotto controllo dal punto di vista sia cosmologico che matematico, ma i primi decenni furono di forte dibattito, sia filosofico più che anche che scientifico, e Lovecraft questo lo era chiaro.
Certo, poi non dimentichiamo che lui era, l'attitudine, diciamo, scientifica di Lovecraft andava in varie direzioni. Fino ad abbiamo citato, insomma, la relatività di Einstein, la fisica quantistica, ma Lovecraft nasce come chimico, perché Lovecraft inizia da ragazzino a giocare con la chimica. Nella biografia anche Yoshi ne parla di questa cosa, che nella cantina della sua prima casa è stato ritrovato, insomma, delle formule chimiche schizzate, insomma, scarabocchiate
chimiche,
sul muro.
Chimiche,
Sì, beh, ovviamente ci è speculato scherzosamente moltissimo, perché magari dei segni di matita, che insomma possono anche sembrare qualcos'altro, insomma. Però nasce come, in qualche modo nasce chimico. Si nasce chimico e diventa un astronomo dilettante di grande, diciamo, forse qualcosa di più di un dilettante. Lui, dichiaratamente lui avrebbe voluto essere un astronomo. Avrebbe
A
voluto
12
fare
anni,
l'astronomo.
a 12 anni gli facevano
Da grande.
fare il telescopio dell'università, se non ricordo male.
Sì, e poi nel 1903 compra il primo telescopio, diciamo, di una certa, con delle certe, alcune pretese, insomma, scrive sul Providence Journal, fa delle. Tra l'altro io ho ritrovato, vorrei anche pubblicare, perché sono, credo siano, almeno Josh mi diceva che sono inedite, una serie di articoli e dispense che si chiama Mysteries of the Heavens, dove un giovanissimo Lovecraft, un Lovecraft ventenne, aveva iniziato a raccontare, cioè, la sua avventura, insomma, con i misteri, appunto, dei cieli. Non ci scordiamo che lui scrive la sua prima prova, ovviamente non narrativa, ma parliamo di scienziato in erba, è del 1906, e in quello stesso anno lui ipotizza l'esistenza di un ipotizza, o meglio, non è che avvalora la tesi, ma dichiaratamente, aggiungendovi anche altre teorie interessanti di suo, con la passione e l'impeto della gioventù, avvalora la tesi dell'esistenza di un pianeta oltre Nettuno, che poi Plutone viene scoperto nel 1930. Quindi, insomma, voglio dire, la formalizzazione della scoperta avviene molto tempo dopo. Plutone, che poi dovrebbe essere Yugot, secondo il. Almeno, è probabilmente Yugot, quindi il luogo di origine della colonia questi esseri alieni, i Migo, che sono protagonisti di un altro suo racconto. Però, insomma, è chiaramente lui ha un interesse precipuo per il cosmo. Tanto disprezza l'astrologia dichiaratamente quanto ammira l'astronomia, e tra l'altro riesce anche a trovare è contentissimo. Tutte queste cose noi le apprendiamo dal suo, come ho già detto, dalla sua sterminata corrispondenza epistolare. Lui riscopre nel suo albero genealogico di avere, da lui vituperato, però lui, in più di una lettera, lui dice: abbiamo. Purtroppo nel mio pedigree ci sono troppi chierici, troppi preti e poca gente, insomma, di chiare vedute, con un chiaro intelletto. Quindi, con ciò, tra l'altro, ribadendo il suo ateismo militante, la sua lontananza, la sua distanza da qualsiasi forma di religione codificata e istituzionalizzata. E scopre, insomma, di avere un astronomo del 600, peraltro, in questa sua genealogia, a tratti anche un po' fantasiosa, ma in questo caso pare che Dirk Mosey, insomma, alcuni autori che hanno fatto degli studi genealogici approfonditi su Lovecraft, attualmente sembrano in grado di confermare che tra gli agnati del suo albero genealogico ci fosse effettivamente questo tale astronomo inglese del XVI secolo, che mi sembra si chiamasse Field, del quale lui era contentissimo, orgogliosissimo, si professava orgoglioso quasi come se avesse scoperto di avere un antenato di sangue reale. Insomma, questo era della
Anche
dice
di
lunga
più, forse.
sulla sua ammirazione, ecco, per la scienza e il mondo della scienza. E tra l'altro, una delle cose che si parla sempre, no, della famosa, mitica, leggendaria biblioteca del nonno Whipple Phillips, che è la biblioteca, no, che questo giovane, costretto a casa dal suo quadro psicologico, frenologico, dalle storie familiari, da tutte queste crisi nervose che gli impedirono alla fine di seguire, di accumulare un curriculum studiorum canonico, regolare. Insomma, lui abbandona la scuola piuttosto presto, ma poco si parla del fatto che anche la nonna materna, Robbie Alzada Place, aveva dei libri, non era una persona incolta. E lui scrive in una lettera, dice che questa nonna, che era morta quando lui era molto piccolo, a 6 anni, gli aveva però lasciato una serie di volumi sull'astronomia, volumi molto, diciamo, li sminuisce chiaramente, dice sono estremamente obsolete, sono pubblicazioni che, insomma, di scientifico, che sono piuttosto datate scientificamente, ma che lui scrive hanno avuto il pregio di affascinarmi appunto ai misteri del cielo, ai misteri celesti. Uno in particolare, ne ho una copia anche io, che si chiama Geography of the Heavens di Burritt, è un volume assolutamente, insomma, di epoca vittoriana, quindi con tutti i limiti, però instilla in questo giovane l'abitudine, la passione, la voglia di guardare il cielo sopra di lui, insomma.
Perché tra l'altro uno degli aspetti che ormai per noi è tutto scontato, ma c'è da ricordare che fino al 1923, in cui Hubble provò che la galassia di Andromeda era un'altra galassia, l'universo innanzitutto era molto più piccolo, perché appunto si pensava che tutta la parte della nostra galassia fosse più piccola, e quelle che appunto venivano considerate nebulose fossero sono nebulose che appunto risultato di esplosioni di supernove nella nostra galassia, ma poi ci sono anche quelle che pensavano fossero nebulose, ma nebulose non erano, ma erano appunto altre galassie a distanze per l'epoca inimmaginabili. Quindi quando si cita Hubble, adesso lui è più famoso per la legge di Hubble, appunto dell'espansione dell'universo, lui dimostrò che tanto più lontane sono le galassie da noi, tanto più velocemente si stanno allontanando, e quella tra l'altro è stata la prima prova del Big Bang, quindi di questa esplosione iniziale da cui tutto ha avuto inizio. Però probabilmente per l'astronomia e per i primi anni del Novecento fu molto più rivoluzionaria la sua scoperta appunto nel 23, che Andromeda era un'altra galassia. E questo lui se ne accorse perché studiava delle stelle variabili e dalla luminosità, perché il problema è che tu non sai la distanza. Quindi tu vedi una cosa, non sai se è luminosissima, è lontano, oppure meno luminosa ma vicina. Questo vale anche per molti fenomeni ancora sconosciuti adesso. Alcune stelle cefedi oscillano in funzione della loro massa, e quindi si riesce a capire la luminosità e la massa dal periodo di oscillazione, e quindi capì che quella era un'altra galassia, e d'improvviso quindi l'universo diventò subito immediatamente più grande. Questo appunto è già del 23, e questo appunto rende i libri vittoriani obsoleti, rende anche questa è una specie di trasformazione completa del paradigma che c'era stato fino adesso. Tu immagini di vivere in una stanza e invece scopri che stai in un castello gigantesco, e questo su Lovecraft non può non aver avuto un effetto simile a quella che è l'illuminazione dello scrittore, che poi però, scusa, dello scrittore, dei protagonisti dei suoi racconti, che poi di solito appunto impazziscono o finiscono male proprio perché non riescono a compensare per questa conoscenza, in quel caso orrorifica, qui è più scientifica. E ci abbiamo perso tempo. No, è tornato. Quindi il telescopio di Lovecraft in qualche maniera gli permetteva di espandere il suo contesto. Tra l'altro qui c'erano vari commenti su che sono tutti pro Plutone pianeta, perché appunto c'è la brutta storia del declassamento di Hugot, che tu citavi, a pianeta nano, e ne abbiamo parlato più volte. L'altra cosa è la geometria, cioè lui riesce in qualche maniera a evocare, perché è un grandissimo scrittore, nel lettore questo senso di fastidio, di incomprensione proprio di come si sta svolgendo la geometria. E appunto tu citavi Rilie, quando loro vanno non si capiscono se le porte stanno inclinate, gli angoli sono ottusi o acuti, non capiscono come si stanno muovendo. In qualche maniera lui aveva intuito che la geometria fosse la base poi del cosmo, cioè alla base del funzionamento di tutto l'universo, che poi l'importanza della geometria non solo nella descrizione della relatività generale, ma di tutte le teorie che cercano di unificare relatività generale con la cosmologia, con la meccanica quantistica, e cercano in qualche maniera di traslare le forze e dargli una caratteristica geometrica. Quindi questo è ancora più affascinante, di come lui fosse talmente avanti da aver colto, intuito, anche magari per caso, l'importanza che ha la geometria nella fisica moderna.
Senti? Sì, certo. Ci sono moltissimi riferimenti poi alla geometria, noi abbiamo citati alcuni, insomma, sono l'idea, cioè, espressi magari in forma letteraria, in forma narrativa, no? E magari veicolati attraverso i ragionamenti di persone non sempre di cultura, perché magari sono indicazioni di oggetti che non sono dove dovrebbe essere, dovrebbero essere, di luoghi e di situazioni che suggeriscono curvature dello spazio-tempo, anche se lui non si esprime in questi termini espliciti, ma per bocca della meraviglia e dell'orrore riferiti o raccontati o narrati dai suoi personaggi, ci trasmette, diciamo, questa idea geometrica, insomma, dei passaggi attraverso dimensioni, dei varchi che si possono creare attraverso piani di realtà differenti e che possono permettere ad entità preternaturali, ad entità che non vivono della vita secondo i concetti che noi attribuiamo ad essa, di penetrare nel nostro recinto sacro, insomma.
Esatto, talmente potenti appunto da non neanche considerarci come entità, così come noi forse non consideriamo batteri o virus e così via. E appunto ancora la geometria dell'universo rimane un argomento di dibattito, cioè non si capisce, sembrerebbe che l'universo poi alla fine, nonostante l'espansione, nonostante il Big Bang, nonostante tutto, sia piatto, cioè abbia una curvatura che poi su grandissima scala lo rende piatto. La costante di Einstein, che lui poi definì, fu introdotta da Einstein per rimuovere quella che per lui era l'anomalia del Big Bang. Poi, di fronte all'evidenza sperimentale, ovviamente anche lui si arrese e lo definì questa lambda, questo termine in più, la costante cosmologica, la tolse dall'equazione e lo definì il più grande errore della sua vita. In realtà, negli ultimi decenni sta venendo fuori che non solo lambda c'è e lotta insieme a noi, ma domina anche come un Great Old One, cioè il 75% della massa dell'universo è sotto forma di energia, detta energia oscura, che in qualche maniera non solo lo fa espandere, ma ne fa accelerare l'espansione. E guarda caso, tutti questi parametri si compensano a vicenda per darci un universo esattamente piatto, esattamente con la massa, perché poi questo si espanda per sempre, con velocità sempre decrescente. Questo sconvolge, o comunque sembra strano, innanzitutto perché è proprio uno e così via. Suggerisce sicuramente un qualcosa al di là, cioè anche nella fisica, anche nella cosmologia si cerca di cogliere quello che c'è oltre, magari senza diventare matti come i protagonisti della storia di Lovecraft, ma effettivamente i cambi di prospettiva, che poi qui richiedono decenni, ma qui però i protagonisti della storia di Lovecraft sono sottoposti istantaneamente, è chiaro che non possono non avere un effetto devastante sulla psiche di gente che poi comunque negli anni 20, quindi è chiaro, se io negli anni 20 istantaneamente riuscissi a trasmetterti tutto questo in pochi secondi, probabilmente anche senza l'orrore cosmico dei mostri, forse chi se ne rende conto avrebbe qualche difficoltà a restare savio. C'è Annalisa, infatti, che dice che l'universo piatto sarà il nostro nuovo incubo. Beh sì, è uno dei nostri incubi, così come gli incubi di Lovecraft.
C'era quell'autore vittoriano, no, che scrisse un romanzo, adesso non mi ricordo il nome, Flatlandia, dove ipotizzava
Abbott.
un'esistenza. Abbott, quindi, insomma, l'idea. Poi c'è Terry Pratchett, che proprio ci ha fatto, no, la saga del mondo disco, praticamente. Vabbè, lì era fantasy umoristico, insomma, esplicitamente umoristico, però comunque strizzano l'occhio, insomma, a tutta una serie di situazioni.
Beh, perché comunque effettivamente come è fatto l'universo, e comunque insomma si ritorna sempre alla geometria, ma a parte i pazzi della Terra piatta, però effettivamente tutto nasce poi dal quinto postulato di Euclide, cioè tutto nasce dal fatto che in un universo piatto, appunto, gli angoli interni del rettangolo sono la somma degli angoli interni a 180 gradi, però in un universo o concavo o convesso la somma può essere superiore o inferiore, non mi ricordo se, ecco qui, nel caso della Terra appunto piatta, come dicono i pazzi, La somma qui fa più di 180 gradi, 90, 90 e 50, perché la Terra appunto ha una curvatura positiva. Se fosse una curvatura negativa, appunto, poi a seconda dei luoghi dove c'è la distribuzione delle masse, l'universo può assumere curvature di vario genere. Ma questo non sconvolge nessuno, però è chiaro che, appunto, come diceva anche Annalisa nei commenti, un universo piatto in cui tutto poi sembra predeterminato con questi numeri in qualche maniera difficile a spiegarsi, senza introdurre delle teorie in più che però nessuno riesce poi né a scrivere correttamente né a dimostrare, ci pone in difficoltà. Quindi è chiaro che negli anni 20, infatti Verusca dice siamo di nuovo negli anni 20, in effetti 1920, forse siamo ancora adesso di nuovo per i cicli, corsi storici di fronte, si spera, alla rottura di un nuovo paradigma, però non si sa quale questo possa essere.
Certo. No, tra l'altro stavo pensando che anche alla fine nella declinazione letteraria della visione di Lovecraft, anche le divinità aliene dei miti di Cthulhu sono un portato, diciamo, un riverbero di questo altrove irriducibile, perché Lovecraft dice no, non erano fatti di carne e sangue, avevano una forma, ma quella forma non era fatta di materia, cioè sono in qualche modo su un piano biologico, per quanto possa l'aggettivo si possa attagliare a figure come Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth, eccetera, che richiama a qualcosa di completamente altro rispetto alle forme di vita che possono trovare cittadinanza nella realtà come la conosciamo, nella realtà equilidea, nella realtà governata dalle leggi della gravità, dalle regole nette cartesiane del nostro universo.
Sì, anche sulla biologia lui era molto, a parte era molto informato, ma appunto rompeva il canone della biologia, cioè il mostro non era un mostro che viene da un mondo tipo il demone oppure la fata, ma era un qualcosa la cui biologia era talmente aliena a noi che lui non descrive, ma che suggerisce solo tramite aggettivi indiretti, perché appunto di fronte a queste immensità e queste entità che trascendono le nostre conoscenze, poi alla fine non puoi far altro che cercare di riportarla a quello che tu sai, sia in campo appunto geometrico o biologico, ma poi obbediscono a tutte altre leggi. Ci sono questi grandi antichi che volano con le ali, lui non parla di etere, ma insomma sull'etere che poi non esiste, ma insomma si spostano nello spazio, così come un uccello si sposta nella nostra aria, gli Shoggoth, che sono queste masse protoplasmiche di entità. Certo. Lo Shoggoth forse è una delle cose più orrorifiche che lui descrivere. C'è Davide Zanelli.
È proprio l'ultimo livello, no, del grande bestiario lovecraftiano, nel senso che ci sono nella zoologia di Lovecraft, ci sono soprattutto nei racconti onirici, poi ci sono delle creature che sono propriamente, diciamo, fantastiche. Poi ci sono creature diciamo come il clan dei Martens, piuttosto che appunto il vampiro della casa sfuggita, che in qualche modo sono, anche se in maniera riconfigurata, ridefinita, originale, ma si ricollocano in un binario che è quello della tradizione gotica, anche se rivisitata, un reboot della tradizione gotica. E poi ci sono proprio queste entità che sono assolutamente altro. Lui, ci sono addirittura anche creature, no? Gli orgogliosi filosofi insetto che strisciano sulla quarta luna di Giove, i gas senzienti, cioè anche a livello solo di semplici citazioni, nei racconti di Lovecraft ci sono creature che sono fantasy, ci sono creature che sono fantascientifiche nel senso più o meno canonico del termine, e poi ci sono queste creature del terzo tipo, queste entità, queste deità, divinità del terzo tipo, che sono quelle proprio dei miti di Cthulhu, che sono qualcosa di irriducibilmente altro, anche a livello materico.
Esatto. Tra i vari commenti, chiede Angelo, ci sono due, diciamo, se i nomi degli antichi Lovecraft li ha inventati sana pianta o c'era una tradizione esoterica. Poi c'è Davide che chiede delucidazioni sul fatto se era pro filo nazista o se comunque aveva simpatie razziste, non solo naziste e così via. Perché appunto Lovecraft comunque è cresciuto in un contesto molto particolare, c'è da dire.
Vabbè, dunque, per quanto riguarda, vabbè, l'accusa di razzismo è un'accusa abbastanza vecchia e credo abbastanza superata un po' a livello di critica, a livello, diciamo, di critica letteraria, abbastanza, credo, disinnescata anche di recente. Adesso un numero che stiamo ultimando della rivista che curo con Gianfranco De Turris, Dimensione Cosmica, interviene su questo Sebastiano Fusco, il quale sostanzialmente riconduce questo razzismo di Lovecraft non a un razzismo biologico come era quello di poteva essere quello dei nazisti di Hitler, ma un razzismo culturale, cioè lui voleva difendere il perimetro culturale rappresentato dalla sua realtà, dalla Nuova Inghilterra, dalle tradizioni della vecchia America che lui amava. Quindi intanto tant'è che poi lui assorbe e incorpora tra i suoi amici, cioè ci sono racconti in cui lui parla abbastanza male degli italiani, poi invece apprezzava tantissimo la cucina italiana. C'è qualche qua e là qualche spunto da cui si potrebbe dedurre che aveva in qualche momento della sua vita sia stato anche un po' antisemita, ma aveva amici come Samuel Hoffman che erano ebrei e oltretutto probabilmente anche omosessuali, sebbene anche su questo lui avesse una posizione molto severa. Diciamo che più in generale io credo, molto banalmente, ecco, per dirla con una battuta, non credo che fosse molto più razzista di quanto fosse mio nonno, lo fosse mio nonno o mio bisnonno più che mio nonno. Cioè comunque è un uomo che è nato alla fine dell'Ottocento. Cioè, bisogna contestualizzare e storicizzare le cose. Credo che sia un'operazione abbastanza puerile, no? È come quella di mettere in bocca o in testa dei personaggi che sono vissuti in una determinata epoca storica le idee e concetti che non appartengono al loro mondo. È come un po' quando noi vediamo questi film, queste americanate di film dove magari su Re Artù o sul Medioevo, dove i protagonisti hanno lo slang, la gestualità tipica di due newyorkesi che si incontrano per strada, cioè oppure non so, si mette un personaggio di colore perché per essere politicamente corretti e non era del tutto incongruente così inserirlo in quel contesto storico. Sono secondo me delle operazioni abbastanza artificiali che lasciano un po' il tempo che trovano. Lovecraft era l'unico torno a dire, se proprio bisogna dare razzista a Lovecraft, allora diciamo che era un razzista culturale. Era uno che diceva, considerava certamente il suo orizzonte, lo amava alla follia, lo amava, cioè il suo orizzonte rappresentato, ma nel senso più ampio, l'Occidente, amava l'Inghilterra, ma amava anche, si considerava, forse sono stato, chissà perché ho gli occhi scuri, forse sono stato un centurione romano, ammirava tantissimo l'antica Roma, ammirava tantissimo l'antica Grecia. Quindi era uno che comunque i suoi limiti nel momento li superava e li confutava nel momento stesso forse in cui li ammetteva, ecco. L'altra domanda non me la ricordo, però, perché purtroppo non la leggo sul cellulare. Non sento più niente.
Bravo, metto il microfono così si sente meglio. Dicevo, scusate, erano gli anni, Verusca dice, erano gli anni 20, inquadriamo un attimo il contesto, e poi dice sempre Verusca, non possiamo leggere Lovecraft, ma neanche gli altri autori, anche di fumetti o scrittori, con i parametri culturali attuali. Tiera Erde, non ricordo in quale racconto, faceva proprio l'elenco però di quelli che disprezzava, italiani, irlandesi, neri, tutto ciò che non era WASP era male. Sì, ho rimesso il microfono, scusate. E infatti con il numero Orba cita Hergé, che appunto è stato tacciato in Ten Ten di razzismo proprio perché alcune narrazioni erano figlie degli anni 20, ma lo stesso Topolino, se vedete le storie originali Topolino e Paperino di Goffredson o Tagliaferro, ci sono tutta una serie di stereotipi che in qualche maniera richiamano a quello che era il modo di pensare, che poi per fortuna si è evoluto, ma è chiaro che non, ecco, ripetiamo Adriano, è chiaro che il modo di pensare degli anni 20 si è evoluto in meglio per essere più inclusivo, ma come dicevi tu Adriano, non è pensabile, non è realistico fare una narrazione dei film o di certi racconti in cui uno mette e forza concetti e contesti che non erano propri dell'epoca. È chiaro che non faccio un film razzista, però è anche vero che non posso neanche tacciare di razzismo una serie di autori che appunto erano figli della loro epoca, quindi insomma non, è sempre estremamente complesso. Però c'è da dire che Lovecraft cominciò a creare il mito proprio perché voleva dare una profondità ai luoghi che lui amava, appunto Providence e tutto il New England, la costa est, eccetera, eccetera. Poi l'operazione che ha fatto Tolkien per la creazione della Terra di Mezzo e così via, lui la fece trasposta perché voleva dare, e poi ci è riuscito, perché poi alla fine tutto questo ha preso vita propria, e quindi erano una serie di autori che scrivevano questo mito che si andava via espandendo, e oramai insomma il Necronomicon non esiste, insomma.
Sì, sì, è lo pseudo biblium più citato in assoluto, insomma. Adesso The Turris of Fusco hanno fatto proprio un libro, è uscito adesso dell'editore Bietti, molto interessante, che fa una carrellata di questi, e insomma per tutti troneggia assolutamente questo libro, questo paradosso, questo simbolo del libro che non esiste, ma che tutti assicurano, e poi questa cosa è ciclica, si ripropone, che ogni tanto qualcuno l'ha visto. Tempo fa vidi anche su YouTube si citava un servizio legato a una biblioteca, la biblioteca dei gesuiti qui a Via degli Astalli a Roma, dove per un istante in un fotogramma si vedeva la costola di un libro. Sì, e quindi forse alla fine veramente, se ci credi veramente, le cose pieghi lo spazio-tempo alla tua volontà, insomma.
Anche perché uno dei suoi contemporanei con cui lui era si scrivevano, erano in comunicazione epistolare, diceva: sì, vabbè, ma voi scrivete queste cose, pensate che state scrivendo una cosa immaginata, ma in realtà è tramite i sogni e tramite l'inconscio che vi viene trasmesso quello che appunto fa parte di quella che è la realtà. L'altra domanda era quella di Angelo, che chiedeva se i nomi degli antichi Lovecraft li ha inventati di sana pianta o li ha presi da qualche tradizione esoterica. Dagon è mesopotamico, se non ricordo male.
Sì, Dagon è mesopotamico, è una leggenda filistea, e anche Idra, la controparte femminile. Altre cose, dei preti malvagi che operano nello sconosciuto Gadat, nel deserto di Leng, insomma, che è una delle dei territori della terra dei sogni, insomma, di questa geografia onirica che lui ha cercato in qualche modo di mappare nei suoi racconti onirici, è Clark Ashton, che è Clark Ashton Smith, appunto. Sì. Sono i due, il primo nome e il middle name di uno dei suoi migliori amici di penna. Quindi sono, gli ammeccamenti sono vari. Sicuramente sono alcune sono anche vengono anche spiegati, però nella stragrande maggioranza dei casi credo che si tratti di associazioni inconsce legate appunto alle connessioni quasi sinaptiche, insomma, di una nozione veramente sterminata, perché non ci dimentichiamo, Lovecraft era un grande erudito il paradosso è proprio questo, insomma, uno che non aveva finito neanche il liceo, ma era un grandissimo erudito in grado di parlare sulle cose che lo interessavano, un po' come lo Sherlock Holmes di Conan Doyle, quindi assolutamente cassava argomenti che non lo interessassero, ma era profondissimo su altri, però quelli che lo interessavano erano estremamente vasti e variegati, quindi spaziavano, insomma, dalle teorie geopolitiche, insomma, lui si è interessato, non è che conosceva molto bene, ad esempio, il latino, leggeva gli autori classici, aveva letto, era enciclopedico nel vero senso della parola, cioè si leggeva, si mandava a memoria interi lemmi di enciclopedie, quindi tante connessioni possono, contribuiscono a far sì che alcuni di questi nomi non siano semplicemente un tiro di dadi su una specie di abbecedario, ma siano connessioni, magari una frase letta in un libro sull'antico Egitto, magari, non lo so, connessa invece a un libro sull'Edda di Snorri, piuttosto che altri testi che lui appunto saccheggiava e leggeva con grande voracità, insomma.
Infatti poi questo si è amplificato, infatti Annalisa dice che tutto il genere fantasy e non solo trae la sua linfa dal mondo dell'intangibile e il culto dell'esoterismo, tanto più che poi arriva anche nel pop come Ash contro Evil Dead, questi grandissimi film horror ma comici che in qualche maniera suggellano il mainstreaming di Lovecraft, che oramai è diventato forse uno degli autori più importanti della letteratura statunitense, sì, magari horror, ma neanche horror, nemmeno fantascientifica, insomma, un autore a tutto tondo che...
Ho fatto appunto recentemente, insomma, ho avuto il piacere di fare un servizio su Lovecraft televisivo, che insomma, ne sono contento perché pur con tutti i limiti di una cosa che non può essere un documentario, è un servizio televisivo, quindi anzi, un servizio per una rubrica, quindi non dura quel minutino da TG, dura 5-6 minuti, ma è sempre ovviamente una goccia nel mare. Sono partito in questa breve disamina proprio da un fatto di cronaca, cioè che non recentissimo, ma insomma ancora recente, di un paio d'anni fa, che il dizionario Collins, uno dei più prestigiosi, insomma, di lingua inglese, ha inserito l'aggettivo Lovecraftian tra i suoi lemmi. Quindi, voglio dire, se non è consacrazione questa... Come, proprio perché noi abbiamo Lovecraftiano e non c'è, probabilmente paradossale, insomma, considerato il successo di Tolkien, non abbiamo un corrispondente tolkieniano. Lovecraftiano perché ha, nel senso che esiste tolkieniano, però non è, il fatto che sia stato che abbia avuto una voce nel dizionario è indicativo del fatto che viene citato, come c'è una musica lovecraftiana, c'è un genere, noi non diciamo di uno scrittore fantasy che scrive un genere tolkieniano, ma di alcuni scrittori del Weird, diciamo, che scrivono la loro prosa, i loro racconti, i loro romanzi appartengono a un filone tolkieniano. Se voi ci digitate su YouTube Lovecraftian Music, vi usciranno decine di occorrenze, cioè ci sono tanto per dire, quindi è la prova plastica di come tutto ciò che è racchiuso nella sua sensibilità, nel suo particolare modo di interpretare il senso del meraviglioso, che non è fantasy, che non è horror canonico puro, non è gotico, non è fantascientifico, è un po' di questo e anche qualcosa di completamente diverso, sia diventato un sottogenere a sé stante. E quindi questo credo che sia significativo, insomma, della penetrazione che un autore tutto sommato ancora molto 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 meno conosciuto dal mainstream di Tolkien ha in realtà in maniera carsica, come un fiume sotterraneo, sulla cultura popolare del XX e ormai del XXI secolo.
Infatti tu già citavi i Simpson, Giugiu Giarlo cita anche South Park, in cui c'è tutta la scena con Cartman e Cthulhu che fa da eco a Totoro di Miyazaki. Insomma, è chiaro, carsico è un ottimo aggettivo per descrivere come lui poi abbia permeato tutto un modo di fare, nel bene e nel male, filmografia, cartoni animati, videogiochi e così via. E poi metteremo nel link il servizio a Lovecraft, perché appunto è importante che mentre questo poi discorso è stato portato avanti ed è diventato mainstream nella lingua anglosassone, e nel mondo italiano fatica un po' di più, un po' come tutta la fantascienza e l'horror faticano, e insomma voi con la rivista che ha già citato Dimensione Cosmica, ma anche altre riviste, ma soprattutto poi quando lo porti al TG, è chiaro che è un importante passo verso la consacrazione di questo autore anche in contesti che hanno fatto sempre molta fatica, come quello italiano, ad accettarlo. Già per la fantascienza, insomma, è stata dura.
È stata dura, è tuttora dura. Il fatto stesso che sia una primizia, il fatto di aver fatto un servizio su Lovecraft, mentre io posso dire, in tutta onestà, come giornalista insomma televisivo, credo che tra l'anno scorso e questo avrò fatto, per motivi diversi, dalla nuova biografia alla fiction, al biopic sullo scrittore, eccetera, avrò fatto almeno 5 o 6 pezzi su Tolkien.
Beh, lì il film ha aiutato molto.
La corchetta è abbastanza ampia, capito? Sì.
Perché il film è chiaro che la trilogia del male ha sdoganato d'un colpo unico tutto quello che poi era stato relegato. Per Lovecraft è differente, perché le trasposizioni cinematografiche non hanno mai reso bene, salvo rarissime eccezioni, ma non mainstream, quello che era appunto il suo modo di descrivere luoghi e situazioni che mal si prestano, devono essere stravolte. Allora poi lo stravolge, non è più quello... l'originale.
Forse come dicevi tu all'inizio, nella sua forma un po' espressionista, quel film, che poi alla fine credo sia un fan made o giù di lì, insomma una cosa realizzata con mezzi di fortuna, cioè The Call of Cthulhu, è un film che volutamente fatto in bianco e nero, volutamente fatto con delle dinamiche di ripresa cinematografiche che intendevano scimmiottare, omaggiare, citare la cinematografia in bianco e nero degli anni 20, forse è una delle cose più riuscite, proprio perché è meglio fare... È talmente titanico la natura, insomma, delle fenomenologie che scendono in campo con Lovecraft, è talmente... una Ausbrückenkulten, insomma, che praticamente, per citare una delle sue, un altro dei suoi pseudo-Biblia, è talmente irrappresentabile che è veramente complesso farci un film sopra. Escono ovviamente noi abbiamo una filmografia lovecraftiana, e forse le versioni più, gli ammiccamenti, le citazioni più riuscite sono quelle indirette. Tu citavi La casa di Sam Raimi, che insomma ovviamente è un film forse più comico che veramente, insomma...
Beh, il 2, sì.
Sì, insomma, voglio dire, diventa praticamente un film splatter, con tutta la voglia anche di prendere un po' in giro certe dinamiche, però anche Il colore venuto dallo spazio, adesso con Nicolas Cage, insomma, non credo... spero di non offendere nessuno, ma insomma io non lo considero un grande, insomma, un qualcosa che resterà una pietra miliare della cinematografia, quindi è la dimostrazione, io peraltro, e anche qui mi attirerò gli strali di molti, però io non considero tali neanche i lavori di Peter Jackson su Tolkien, però questo è un altro... Questa è una vecchia polemica che abbiamo anche con te, però...
No, ma anche io non è che ammiro le cartoline, ma non l'opera conclusiva.
Sì, sì, anche qui io nella mia biblioteca tutti i disegni di Alan Lee dedicati, cioè tutti i disegni preparatori, ma quella è arte, è un'altra storia.
Verusca cita Il seme della follia, Giugiu Giarlo dice sarebbe bello avere il film su Charles Dexter Ward. Sono ecco, uno che se non avete visto
Reanimator, altra vaccata colossale,
From Beyond.
Forse ecco, giustamente uno di quelli che sono riusciti più a interpretare meglio lo spirito, l'esprit lovecraftiano, è John Carpenter con La cosa, sì. E proprio anche col seme della follia, anche pur senza citare esplicitamente, diciamo, mettere un'etichetta riconoscibile al lavoro di Lovecraft, c'è un collegamento, diciamo, esplicito al lavoro di Lovecraft, però è di tutta evidenza, anche ammessa dal regista peraltro, che comunque c'è una forte influenza sulle atmosfere, diciamo, di orrore cosmico e sovrannaturale di Lovecraft hanno avuto sul plot, sulla sceneggiatura, sul modo di, diciamo, di declinare la trama, eccetera, eccetera.
Anche Giugiu Giarra è d'accordo che il signore degli anelli di Jackson è inguardabile. Davide cita Metallica, che chiudono con The Call of Cthulhu, e io vorrei citare anche The Cabin in the Woods di Josh Whedon, che è molto cthuliano. Se non l'avete visto, certo, recuperatelo, perché è un meta horror estremamente particolare. E poi citano sempre nei commenti.
Nel fumetto abbiamo Mignola, il Boy, insomma, anche quello è chiaramente un riferimento, cioè, proprio trasuda riferimenti lovecraftiani. Quindi, insomma, è veramente un fenomeno metaletterario, perché ormai ha ibridato tutti i generi espressivi, insomma, della nostra epoca. Per cui dall'arte configurativa convenzionale, ma del resto anche appunto Clark Ashton Smith era un altro che, oltre a scrivere, e ha scritto tanto anche Satogua, ad esempio, è una delle divinità dei miti Cthulhu e di Smith, poi ripresa da Lovecraft, era uno che, insomma, nella fase finale della seconda parte della sua vita si è messo a scolpire, ha iniziato a scolpire strani idoli che sono assolutamente lovecraftiani, anche in questo, insomma, statuine dai volti grotteschi, personaggi semiumani, eccetera, eccetera. Ha lasciato, a un certo punto ha deciso che aveva detto tutto quello che doveva dire con la letteratura, ha iniziato a fare scultura da autodidatta, quindi, insomma, sono cose che possono piacere o non piacere. Certo, se uno si aspetta il Gian Bologna, magari non, o il Canova, si ritrova un po' spiazzato, però sono questo, insomma, per dire come veramente, chissà, anche là magari forse è stato ispirato dal suo caro amico di penna, le sue atmosfere gli sono entrate dentro, ha sentito il bisogno di iniziare a rappresentarle in maniera tridimensionale, non lo sapremo mai.
Tu immagina gli archeologi che tra qualche migliaio di anni troveranno le statue di Cthulhu fatte da Clark Ashton Smith e troveranno, esatto, gli scritti dicendo: vedete che il tempo erano
questi. Ma io qua nella mia biblioteca ho un simpatico salvadanaio a forma di Cthulhu, insomma, anche io ho un po' di memorabilia sparsi, però, insomma, ci sono, sì, ormai, diciamo che sarà difficile poi capire, ecco, tra qualche migliaio di anni, confidiamo nella deperibilità alla lunga della plastica, perché se no noi troveremo decine di migliaia di statuine di Cthulhu e di Nyarlathotep e dei suoi accoliti, insomma.
C'è Alessandro che cita anche l'album Midian di Cradle of Filth,
certo, certo.
Poi c'è il film Cabal. Insomma, c'è parecchio, però direi che già siamo ben oltre l'ora che ci eravamo dati. Vorrei ringraziare tutti voi che siete qui a seguire Adriano. Ringraziare Adriano, ovviamente, di essere stato qui con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ti riavremo sicuramente per Tolkien quando le stelle saranno nella posizione corretta.
Di nuovo allineate.
Di nuovo allineate. Quindi grazie anche a chi poi ci segue offline, ciao, mandate commenti e, appunto, come dico sempre, anche per quanto triste, fate subscribe, fate share e così via, perché è assolutamente essenziale per fare sì che gli algoritmi di YouTube in qualche maniera diffondano questo canale. Grazie ancora, di nuovo grazie Adriano e alla prossima. Buonanotte.
Ciao, buonanotte, ciao a tutti.
ascoltato Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.